Bene, buonasera. I brani che abbiamo letto, i passi che abbiamo letto sono passi estremamente complicati, tanto per cambiare. E la complicazione è data perché vi sono affastellate in una specie di accelerazione di densità del testo molte questioni, molte tematiche di difficile comprensione. Il rischio interpretativo è quello di, pur legittimo, leggere unicamente, sottolineo unicamente, perché assieme ad altre letture è legittimo, più che anzi è arricchente, ma unicamente, il brano o questi brani come preparazione o alternativa letteraria, narrativa, simbolica, cioè espediente retorico alla fine, per esaltare qualcos'altro. Faccio un esempio. Questo brano, con questo scatto, come premessa a qualcosa che viene dopo, cioè fondamentalmente al capitolo 22 della Genesi, che è quello della legatura di Isacco. Perché ci sono dei comportamenti che in qualche modo ritornano, vedremo quali. Oppure vedere in questo modo, a livello letterario, esaltata la figura di Abramo e quindi una certa etica a fronte di un'altra etica. O, ad esempio, una, diciamo, predominanza della misericordia rispetto a elementi di giustizia. Ma tutto questo è legittimo. L'unica cosa è che, tenendo saldo il testo biblico, la gente qui muore sul serio. E non per essere un espediente retorico. E questo è il primo grosso problema, cioè delle città vengono distrutte. E se si prende valido tutto come vero, poi vero come simbolo, vero come storia, questo non ci interessa, ma come vero in qualche modo, dobbiamo tenere valida anche la verità della distruzione, della morte di questa persona. E quindi dovremo cercare anche di capire anche questo. Io vorrei riportarvi un brano della letteratura rabbinica, così per entrare e iniziare ad accostare il nostro tema, che nel trattato di Avot, nel trattato dei padri, che riporta così. Vi sono quattro categorie di esseri umani. Chi dice ciò che è mio è tuo e ciò che è tuo è tuo, è un pio, un devoto. Ciò che è mio è mio, ciò che è tuo è mio, è un empio. Ciò che è tuo è mio, ciò che è mio è tuo, è un cretino. Ciò che è mio, ciò che è tuo, è un atteggiamento mediano. Ecco, attenzione a questo punto, il passo mishnico dice, ma alcuni maestri ritengono che questo sia l'atteggiamento di Sodoma. Questa è la Mishnah. Ah, cerco di spiegarlo un po' meglio. Ciò che è mio è tuo, e ciò che è tuo è un atteggiamento di generosità, di offerta di sé, di andare al di là della norma. E come tale un atteggiamento che non può essere l'ordinario, è un atteggiamento eccezionale. Guardate, non eccezionale soltanto nel mondo, ma anche nelle nostre vite. Noi non possiamo soltanto sempre dare più del possibile. È una buona norma l'idea di dire sfondo l'orizzonte della vita normale per dare qualcosa in più. Ma tutti noi speriamo che non sempre è possibile farlo. Per cui è un pio che fa questo. Viceversa, chi dice ciò che tu è mio, ciò che è mio, è chiaramente una negazione dell'alterità. È un atteggiamento rapace, che nega l'altro, che distrugge l'altro, che si appropria dell'altro. Ciò che è mio è tuo, ciò che è tuo è mio, è un cretino. Perché? Perché non è vero che ciò che noi possediamo, ciò che in vari modi, non soltanto di beni materiali, sia neutro, interscambiabile a costo zero. Non è vero. Se io ho un libro, questo libro l'ho letto e l'ho sottolineato e ci ho pianto e ci ho studiato e mi ci sono addormentato ed è caduto perché in qualche parte era noioso e sono un po' ammaccato, e lo voglio cambiare con un'eguale copia allo stesso prezzo della stessa edizione, non è il medesimo libro, è cambiato il vissuto, e questo vissuto ha un prezzo, c'è una sua specificità che è irrinunciabile. Non si può pensare banalmente di dire il nome ideologico è interscambiabile a costo zero, non è vero, ci facciamo del male. Pensate ad una casa, forse uscendo dalla metafora libraria riesce meno, la stessa casa con la stessa metratura, con la stessa esposizione, con gli stessi arredi, ma dove io ho vissuto intimità domestica, ho incontrato persone, mi sono congedato per sempre da altre persone, non è la medesima casa, anche se costa uguale, è nello stesso posto, ha la stessa identica metratura e materialmente la medesima. Mi dispiace, c'è un vissuto che ha una sua irriducibilità specifica e va preservato. E poi c'è l'atteggiamento mediano, ciò che mio è mio, ciò che tuo è tuo. L'atteggiamento normale, infatti la Mishnah dice che quello è un atteggiamento mediano. Attenzione però che se questo atteggiamento diventa l'unico atteggiamento possibile e l'unico atteggiamento originario, ci porta verso Sodoma. Adesso vedremo perché. Vorrei dire che qua la Mishnah è molto concreta e vorrei dirlo nel senso più meno romantico del termine. Gli scambi economici, gli scambi culturali, gli scambi commerciali fanno bene nella vita umana. Si conoscono culture, si entra in contatto, ed è meglio entrare in contatto scambiandosi beni materiali e scambiandosi saperi e modi di essere e capacità piuttosto che non venire in contatto, perché c'è un arricchimento dato anche sui beni materiali, e questo è bene, perché noi non siamo spiritelli disincarnati, grazie a Dio. Siamo qualcosa di molto concreto. Ma se siamo solo questo, prima o poi andremo a scontrarci in un atteggiamento di contrapposizione e di rapacità. Serve qualcosa. Ora, nel capitolo 13-14 della Genesi, che abbiamo commentato insieme qualche settimana fa, viene fatto valere uno scontro tra due mentalità. Lo scontro tra Chedor Laomer, l'e dell'Elam e dei suoi re, con lui alleati, la protoguerra, la grande guerra, dove la logica è la logica della sopraffazione del potere fino a se stesso, del potere che non teme nulla, e un'altra logica di altri re, capitanati dal re di Sodoma e dei suoi alleati, che è la logica dell'edonismo, dell'essefer, del tollerare anche l'intollerabile, e di un altro tipo di materialismo in cui sono inchiodate le aspirazioni delle persone, quindi un egoismo legato dai beni alla vita nelle sue più alte declinazioni spirituali. È chiaro che se ci fosse stato, come ci fu, soltanto in atto uno scontro tra la logica dell'edonismo e dell'egoismo e la logica del potere aggressivo, vince la logica del potere aggressivo. Chedor Laomer infatti stava vincendo, mettendo in difficoltà e sconfiggendo il re di Sodoma e i suoi alleati. Soltanto quando entra Abramo in gioco, che questa logica, che era inevitabile, vede Chedor Laomer sconfitto in qualche modo. Però, non appena Sodoma riesce a stare in piedi, cioè quando Abramo torna dalla battaglia vincitore, la cosa che vuole il re di Sodoma, Bera, Melech e Sedom, è: datmi dietro tutto quello che io mi è stato rubato, trafugato, rivoglio i miei beni che mi ha portato via l'oppressore tiranno. Non gli dice dammi un po' d'acqua, cioè scusatemi, Abramo torna, ti do un po' d'acqua, ti porto del pane o del vino, cosa che invece farà Melchizedek. Sodoma non lo fa, Sodoma vuole la partita doppia dei beni indietro. Quello che mio è mio, quello che tuo è tuo. Chiusa lì. C'è di più. C'è un giudizio ancora prima che viene messo da Dio nella Bibbia. Ve anshe Sedom reshaim vachataim ladonai meod. E gli uomini di Sodoma erano malvagi e i loro peccati verso Dio molti. Questo è ben prima di quello che noi vediamo qui. E quello che noi vediamo qui è la fine di un vecchio, non dico alleato, ma in parte simpatizzante di Abramo. Se non altro perché sappiamo che l'unico discepolo che Abramo fa e che si porta via dalla terra di idolatria, cioè Lot, Abramo, una volta che sono andati in Egitto, Lot lo perde, il primo discepolo. Con Lot le cose non sono andate bene. Lot è stato il nipote di Abramo, ha vissuto con Abramo, ha esperito l'amore di Abramo, il Dio di Abramo, l'etica di Abramo, ma Lot dopo l'Egitto non è la stessa persona e non vuol più stare con Abramo e va da Sodoma. Certo, per lui Sodoma era un po' troppo e quindi non vive a Sodoma ma vive vicino a Sodoma, cioè vive in Sodoma ma dimora sulla porta della città. Allora iniziamo a entrare nel nostro brano e vorrei dirvi che subito nel capitolo 18 c'è scritto che Abramo, egli, Veu Yoshev Petach Ha'Oel, ed egli dimorava, Abramo, sulla porta di questa sua tenda, sulla porta. Se voi vedete dove va, dove sta Lot a Sodoma e dove lo vedono gli angeli, lo trovano sulla porta. Vi ricordo che la porta, nel linguaggio biblico, è un luogo fondamentale. La Bibbia diffida da parole che la nostra cultura un po' pop, che spesso non riesce a reggere un ragionamento correttamente condotto e che ha bisogno di simboli pop, fugge. Cioè la nostra cultura ha spesso l'ossessione dei muri, o l'incubo dei muri, e l'amore per i ponti. Ecco, vorrei dirvi che i muri e i ponti non sono figure bibliche. La figura biblica è la porta. La giustizia veniva esercitata sulle porte della città. I miei piedi si fermano alle tue porte, Gerusalemme. È la porta. Perché la porta, a differenza dei muri e dei ponti, che sono figure statiche, è una figura dinamica. La porta non è ideologica, né dell'ideologia del muro, aggressiva quanto volete, né dell'ideologia del ponte, che può essere aggressiva o suicidaria come volete. La porta non è ideologica, la porta può essere aperta, la porta può essere chiusa, la porta può essere sprangata, la porta può essere spalancata, la porta può essere socchiusa. Siccome sta è una figura dinamica, è la figura della giustizia. Sulla porta sedevano i giudici. Se voi prendete il profeta Eli, dove si reca Hannah per avere un figlio al santuario di Shiloh, Eli sta sulla porta del santuario. Perché sulle porte, le porte erano a confine tra l'interno e l'esterno. Sulle porte veniva le transizioni economiche, per cui era richiesta la giustizia. Perché? Perché uno poteva ad esempio barare sul cambio, sulle misure, si poteva quindi frodare o da una parte o dall'altra. La porta è un luogo evocativo dei rapporti umani ed è sulla porta che sta la giustizia. Abramo è sulla porta di una tenda, figura della mobilità ancora una volta, e la tenda di Abramo, secondo Midrash, è aperta a tutti e quattro punti cardinali per poter ristorare i viandanti nel deserto. Qui siamo in un'oasi, eccetera. Vi ricordo che Abramo non è in uno stato di normalità, Abramo è in uno stato di infermità, si è appena circonciso, è malato, per cui la sua accoglienza ha valore doppio, perché è appena circonciso da adulto, evidentemente è un po' destabilizzante a livello fisico, e quindi si alza, va incontro, ospita, è ancora più forte. Il testo sta scalcando tantissimo sulla ospitalità di Abramo. So che tu devi scappare, io sono... Ed è quindi, rappresenta un ideale di giustizia? Punto interrogativo, vedremo. Lot è giudice a Sodoma, se sta alle porte di Sodoma. E quindi l'ideale di giustizia di Sodoma, il miglior ideale, il miglior capo di bottega, potremmo dire, è Lot. E il fatto che la giustizia, ancorché quella di Lot, che abbiamo capito non è esattamente kasher, non è esattamente ottimale, non va bene nemmeno a Sodoma, perché gli diranno: questo straniero può forse essere il nostro giudice. Quindi gli standards etici di Sodoma sono molto, molto, molto bassi. E gli viene rimproverato, che cosa? Che dato che è uno status etico un pochino più dignitoso, sei straniero. Sei straniero. Quindi abbiamo due porte. Ora, in tutto questo c'è un versetto, prima di entrare nella tragedia di Sodoma, due versetti, dal 17 al 19, che sono capitali, ma vorrei prima ricordarvi una cosa, perché sennò qua perdiamo il focus narrativo. Al versetto 10 del capitolo 18 viene detto: e allora Sara tua moglie avrà un figlio. Al versetto 14 viene ripetuto: avrà un figlio. Al versetto 19, ed è qua il raccordo, io infatti l'ho scelto perché obblighi i suoi figli e la sua famiglia a osservare la via del Signore, ad agire con giustizia e diritto, non solo giustizia, perché il Signore compia per Abramo quanto gli ha promesso. Il figlio, il motivo del figlio, giustizia e diritto. Andate al versetto 26, Abramo che dice a Dio: forse che il giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia. E qua la connessione. L'esempio di giustizia e di misericordia in questo mondo è Abramo. Ed è l'insegnarlo e radicarlo nel mondo affidato alla sua discendenza, ma sappiamo che ne ha meno due di discendenze, Ishmael e Isaac. Chi è che lo farà? Isacco. È Isacco che porta avanti il connubio, il binomio giustizia, equità, amorevolezza, tzedakah, umishpat. Non una da sola, non l'altra da sola. Non la giustizia che distrugge, neanche l'emotivismo. La tzedakah e il mishpat insieme. Ora, per capire questo e per capire cosa pensa la Bibbia, e vorrei riprendere Geremia citato, Geremia parla di un giusto per le vie di Gerusalemme. Ora c'è un verso che i maestri di Israele fanno notare, che spiega e perché ripropone quello che dice Geremia, che trovate al versetto 20. Rispose il Signore: se a Sodoma troverò 50 giusti nell'ambito della città, per riguardo a loro perdonerò tutto quel luogo. C'è una cosa strana, ve lo leggo in ebraico, 26, ויאמר השם, אם אמצא בסדום 50 צדיקים בתוך העיר, dentro la città, eccetera, eccetera. Domanda: perché ci ripete nella città? Se trova Sodoma, perché mi deve dire nella città? È legittimo, no? E perché tra i tanti luoghi che Geremia dice un luogo pubblico per le strade di Gerusalemme? Ecco, qui c'è quello che spiegano i maestri di Israele. Si può salvare una città, una cultura, con 50, con 40, con 10, con uno forse, come propone Geremia. Se però quell'uno, quei 10, quei 40, quei 50 sono betoch air, dentro quella cultura, cioè sono a capo di quella cultura, in qualche modo la influenzano, la dominano. Se quei 10 sono quisquilie e bisogna sovvertire uno schema culturale, morale, che è andato logorandosi e si è perduto, si è prostituito, si è servito ad altri, non si potrà mai riscuotere e salvare una città, perché non hanno influenza. Il giusto è giusto perché è pubblico, perché è impegnato. È il motivo per cui Abramo è meglio di Noè, perché Noè, quando gli arriva il decreto di distruzione, ci sono morti anche lì, molte morti anche lì, non fa nulla, salva se stesso, è privato. Abramo è pubblico. L'intimismo, l'importante è il piccolo che posso fare io, per la Bibbia midiozia. È il pubblico, 50 dentro la città, dentro, che possono animarla, che possano essere qualcosa che fa respirare, che cambia le sorti, che si sporca le mani. Ci sono 50 che sono soltanto là, o uno che è soltanto là, serve a niente. Al massimo salva se stesso. E infatti non viene forse ricordato che lotta alla fine è straniero, quindi non è dentro la città, e salva soltanto se stesso. Non è Abramo. Purtroppo non era Abramo. C'è anche un'altra cosa, almeno tra le tante che si potrebbero dire. L'altra cosa è questa. È che questo giusto, Abramo, è un giusto molto molto strano. Qua lui fa di tutto per salvare Sodoma. Fa di tutto, bestemmia perfino. Ma attenzione, ad un altro decreto fatale, ad altri due decreti fatali, ed è qua che si inizia a vedere una specie di schema, no? Che ci fa vedere degli scatti che si contrappongono e si illuminano nel loro contrapporsi l'un l'altro. Non dirà nulla a Dio, perché lui sa che Dio ha ragione. C'è la misericordia e c'è la giustizia. La giustizia non regge senza la misericordia, si sovvertirebbe. Così come la misericordia senza la giustizia è qualcosa di inafferrabile per la realtà umana, anche nella sua comprensione di Dio, perché diventa indulgenza, e l'indulgenza è qualcosa di insidioso. Abramo, per difendere Sodoma, bestemmia. Quando Dio gli dirà: scaccia Ismaele, scaccialo, più o meno, queste sono le parole, vabbè, dà retta a quello che ti dice Sara, si ripropone, e quando gli dirà: prendimi Isacco, è facile insistere sul fatto che Sara ride, che Abramo ride prima della con l'annuncio, poi di nuovo quando nasce, ma Isacco tante lacrime fa versare e tante lacrime verserà. Non è un caso che Isacco è l'emblema della fede. La fede si entusiasma per Dio e nella fede si piange. Bene, quando gli dirà questo, sia per un figlio che per l'altro, Abramo non dirà nulla per opporsi a Dio. Anzi, si alzò Abramo di buon mattino, l'espressione è la medesima, sia per scacciare Ismaele, sia per sacrificare Isacco, non ha nulla da obiettare a Dio. Diamoci cauti quando parliamo dell'atteggiamento di Abramo a declinarlo in fretta per giustizia e per misericordia. Perché è difficile questo brano, è molto difficile, è molto angoscioso. E di colpo i due figli sono ritornati uguali, almeno nel loro modo di comportarsi nei loro confronti da parte del loro padre. E non ha nulla da obiettare a Dio. Però, questo sì, per una cosa che non lo riguarda direttamente, che non è nel privato, cioè salvare questi, ma è nel pubblico, Abramo sì, che fa di tutto per salvarli. E tra l'altro viene inventata, questo sì, per la cultura biblica, la distinzione tra pubblico e privato, che vi credi assicuro non è assolutamente banale per la nostra cultura. E vorrei dire un'ultima cosa. In questo senso noi abbiamo una distinzione, questo lo fa notare alcuni commentatori contemporanei che hanno assaporato, gustato e digerito la lezione del pensiero filosofico e teologico del Novecento, in particolare mi rifaccio ad un bel saggio del rabbino David Hartman di benedetta memoria, che dice questo: questi brani vengono appena prima del brano della fede, del brano più drammatico, cioè quello della legatura di Isacco. Per arrivare alla fede, realtà ultima, bisogna aver fatto salva l'etica, realtà penultima. Non è un caso che a livello di ordine del testo prima viene l'etica, cercare di salvare Sodoma, cercare di entrare Betoch Ayah, dentro la città. Poi viene la fede. Prima la prassi, poi la teoria. Prima le azioni, le buone azioni, poi i facili sentimenti religiosi. Ma qui non, quello di cui si parla a Genesi 22 non è un facile sentimento religioso, chiaramente. Ce n'è da imparare. E cos'è che viene chiesto per benedire le genti e per scappare sia dallo spettro del potere tirannico e distruggente l'umanità propria altrui di dell'Elam e dei suoi alleati, sia dal facile laissez-faire egoistico di Sodoma, che comunque si può tradurre poi in sopraffazione? Viene chiesto ad Abramo, ve lo leggo in ebraico, versetto 19, viene chiesto alla sua discendenza, lo ripeto, Ushmeru Derech Hashem, di custodire, che vuol dire sia custodire che preservare la strada di Dio, la Asot Tzedakah Umishpat, compiendo sia Tzedakah, che vuol dire giustizia equa, che va al di là della norma, che va a sanare, che sa tradursi in amorevolezza, sia Mishpat, entrambe le cose, non in schizofrenia, non in opposizione, entrambe una cosa. E allora su questo ci sono due fughe che ritornano. I giusti che possono salvare la città sono pochi, se teniamo valido Geremia, uno a fronte di molti. La discendenza di Abramo e di Isacco e di Israele è poca a fronte di molti. Lo è stata, lo è e lo sarà. A Hanukkah, visto che stiamo nei giorni di Hanukkah, i Maccabei erano i pochi contro i molti. La Bibbia ci insegna a non aver paura dei numeri e saper andare controcorrente. Abramo andò controcorrente a Ur, andrò controcorrente a Sodoma, andrò controcorrente con le lame. Ed era uno. Uno. Non aveva neanche il fatto di avere un pregresso rispetto a lui, che è già una consolazione. Ed era pure incerto sul futuro. Noi siamo più fortunati, abbiamo del pregresso. Sul futuro nei tempi ci dicono di avere un po' di perplessità, ma abbiamo un pregresso. Sia come ebrei, sia come cristiani. E poi c'è un'ultimissima cosa, ma la voglio dire, che riguarda sempre questo, che forse vale la pena. In questo suo, e badate, una delle pochissime volte in cui Dio, nella Bibbia ci riporta cosa Dio pensa con se stesso. Perché Dio ha una... sono versi capitali da 17 a 19, sono quelli di raccordo, di sintesi, escatologici anche, ma è una autoriflessione di Dio che ci viene riportata, per cui è una cosa veramente significativa. Lui dice, ecco, questa è la parte migliore, non trovare il versetto. Ecco. Chi è dativ, perché io lo conosco, no? Cosa vuol dire? Cioè Dio l'ho scelto, ma Dio in qualche modo conosce, la radice è la radice di conoscere, quella che troviamo all'inizio della Genesi, Adam yada et Chava ishto, e Adamo conobbe Eva sua moglie. Bene, alcuni maestri fanno notare che qua conoscere, come in tutta la Bibbia, non è nel senso nostro razionalmente, ma nel senso sbilanciato di Dio che troviamo nel Salmo 1. In chiusura, il Salmo 1 dice: Chi yodea Adonai derech tzadikim, uv derech reshaim toved. Perché conosce il Signore la via dei giusti e la via dei malvagi va in rovina. Attenzione, non è paritetico. Non c'è scritto l'altra non la conosce. Dice che l'altra va in rovina. Cosa vuol dire? Vuol dire che il Signore con i giusti ha un rapporto consustanziale. Li conosce perché stanno assieme a lui, stanno presso di lui. C'è un tutt'uno con il Signore, c'è un attaccamento. In ebraico sarebbe devekut, un attaccamento, forzandolo, una comunione, senso latino del termine. Con Abramo c'era questo, e questo è quello che viene chiesto per poter essere davvero Betoch Ha'ir, dentro la città. Grazie.